Radio Frate Sole, in blu, naturalmente. Radio Frate Sole in blu, naturalmente.
Radio Frate Sole presenta In viaggio con la radio, un programma ideato e condotto da Francesco Vitale. In studio Francesco Vitale e Andrea Meloni.
Inizia un nuovo mese qui a Radio Frate Sole, domenica 3 febbraio. Questa è In viaggio con la radio e a tenervi compagnia per i prossimi 60 minuti ci sono Francesco Vitale
e Andrea Meloni. Buongiorno a tutti e buon carnevale a tutti.
Buongiorno Andrea, buon carnevale. Eh sì, dopo la Candelora che era ieri.
Eh?
La Candelora. Andrea ovviamente. La presentazione del signor. Sì.
Del signor. C'era che si dice, c'è un detto, no?
Ecco.
La Candelora dall'inverno semo fora.
Esatto, è giusto, è perché ieri sabato 2
estate oggi.
È estate. Beh, insomma, guardando un po' il clima, vabbè, in alcune parti d'Italia si sta abbastanza bene, no? C'è un po' di neve, quindi c'è già chi parte per la settimana bianca, mentre tu sei in bianco.
Come già, Francesco? È finita l'inverno, già partono per la settimana bianca, è da novembre che si fa la settimana bianca. Comunque hanno detto che un febbraio artico sarà.
Ah sì?
Sì, è vero.
Ne dicono tante.
È anche vero che io sono in bianco, in effetti. Quindi...
Vero, perché infatti stavamo bypassando.
È meglio evitare.
Ma ne parleremo, non del tuo bianco, ne abbiamo di cose, no?
Ha a che fare con l'auto del Galateo in auto.
Chi lo sa, chi lo sa.
Frassediamo.
Salutiamo i nostri radioascoltatori che ci stanno seguendo sui 94.200 MHz per Brindisi e provincia. E chi da Roma, da dove trasmettiamo, e in tutto il mondo, all the world, ci ascolta in streaming sul sito www.radiofratesole.it.
Esatto, Francesco, e possono ovviamente seguirci anche in streaming tramite il sito www.radiofratesole.it.
L'ho appena detto io, complimenti Andrea che è attentissimo,
lo so,
sì.
Lo so. Oppure il nostro blog www.radiofratesole.blogspot.com o attraverso le pagine ufficiali Facebook di In viaggio con la radio e la pagina ufficiale Facebook appunto di Radio Frate Sole.
Oppure se volessero, qualora è, ma senza insomma costringerli, mi raccomando, piano piano, volessero scriverci un'email: In viaggio con la radio @libero.it. Andrea, però salutiamo Radio Guida. Radio Guida è un social, un gruppo Facebook, un social che segue un po' tutti i programmi che ci sono nel panorama radiofonico italiano, e 2 giorni fa è diventato anche Segugio, nostro follower se avessimo Twitter, quindi sta seguendo anche noi e quindi lo salutiamo perché probabilmente promuoverà le nostre trasmissioni.
Io su 6 parole che hai detto ne ho capita una, perché
però è già qualcosa.
Già, perché l'anno scorso neanche quella avrei capito.
No, insomma, parlavi per conto tuo, è già qualcosa.
Parlami lontano perché sei iper raffreddato. Francesco oggi domenica è raffreddatissimo.
Ero più raffreddato ieri, in realtà.
Che era?
Sabato.
Bravissimo, andiamo avanti.
Bene, visto che i primi 3 minuti e rotti, come si dice, li abbiamo trascorsi in questo modo, direi anche questa domenica di entrare nel vivo, come sempre, della nostra trasmissione. E come dire, non mancheranno le rubriche di Alessia Forcinelli e Rita Monastero, che stanno riscuotendo un successo enorme dal nostro...
Aspetta, questa non l'ho capita. Allora, sapendo che oggi c'è anche la mia...
Ci stava arrivando, Andrea, ci stava arrivando. Aspetta.
Tu dici quella di Rita... Per carità, saluto Rita Monastero e Rita Forcinelli, ovviamente.
E Rita Forcinelli, sì, è giusto.
Sì, Rita Monastero e Alessia Forcinelli, perché già stavo pensando a lui, colui il quale rende tutto possibile.
Ah, certo, giusto.
Salutiamo ovviamente il nostro direttore Salvatore Giardina, è immenso. E perché la mia non ha successo? È bella perché parla di cose strane, tipo chi la fa.
Beh, noi abbiamo esatto, no? Abbiamo anche lanciato, no, una provocazione. Non so, Andrea, se poi dopo sarà a te l'arduo compito di andare a leggere che messaggi sono arrivati, se si sentono aggressivi.
Ma non sarà molto arduo.
Aspetta, se si sa, perché avevamo parlato di automobilisti, poi dopo lo ribadiremo perché faremo un piccolo riassunto per quei massimo due ascoltatori che non ci avessero ascoltato domenica scorsa, in cui abbiamo parlato di comportamenti alla guida, o meglio Andrea ha parlato, perché giustamente diamo onere e onore a questa rubrichetta. Oggi mi diverto, è carnevale, Andrea.
È vero, ogni rubrica vale,
poveri noi. Pensa se avevamo una collaboratrice, si chiamava Valentina. Vale, va bene. Aggressivi, filiali o indifferenti, ma questo ne parleremo nella seconda parte del programma. Non perdiamo tempo, Andrea, perché ci facciamo un bel viaggio questa settimana.
A dove andiamo?
Ce ne andiamo fino in Terra Santa.
Là è lontano,
È lontano, ma con la radio in 4-5 minuti arriveremo a Gerusalemme. Basta ascoltare questo brano.
Mi mostri al mondo schiuso dai tuoi occhi, d'oro ai tramonti, all'alba spunti in fiore, è come miele abbandonarsi a te, fuochi accesi ad ardere i tuoi fianchi, tracce nel tempo, segni per il cuore, ma come pietra risalire a te. Jerusalem.
Gerusalemme, canta Amedeo Minghi, e proprio Gerusalemme è l'oggetto del viaggio di questa domenica qui su Radio Frate Sole. Poche parole, un bellissimo viaggio in Terra Santa che qualcuno, un bel gruppo per noi ha fatto in questo luogo così, così bello, al centro della santità, i luoghi di Gesù. Insomma, è un'esperienza che davvero merita assolutamente, non solo per la bellezza dei luoghi che è possibile visitare, ma soprattutto per respirare davvero la fede, e non a caso siamo in questo anno della fede. E i frati minori che sono andati, perché sono loro che sono andati, appunto, hanno fatto fino a pochi giorni fa il viaggio in Terra Santa, hanno avuto l'onore di incontrare padre Pier Battista Pizzaballa, teologo biblista italiano, anche lui dell'ordine dei frati minori, che è il custode di Terra Santa, e lui ha parlato in qualche modo delle problematiche che ci sono in Terra Santa, del rapporto anche della cristianità, e anche qualche curiosità. Ne ascoltiamo un breve estratto.
In Terra Santa, dunque, i cristiani sono pochi, 1,5%, significa non più di 175.000 cristiani. Sono circa 6 milioni e 7 gli ebrei. Un'altra premessa, cominciamo ancora da dietro, adesso lo facciamo. Quando si parla di Terra Santa bisogna sempre distinguere tra Israele e Palestina. Adesso sarete stati a Betlemme, immagino, perché sono due realtà completamente diverse, lo capite da solo, non c'è bisogno di fare molte ricostruzioni. Un conto è Israele e un conto è Palestina, e sono realtà, ripeto, molto diverse, e le statistiche cambiano anche dalle prospettive politiche, ci sono tante variabili sospese. Esemplifico: quanti sono gli abitanti di Israele? Dipende se includi gli insediamenti dei territori occupati oppure no, perché per alcuni quelli non è Israele, per altri invece sì. Quanti sono gli abitanti della Palestina? Dipende secondo i confini di palestinesi o i confini degli israeliani. Quanti sono gli abitanti di Gerusalemme? Dipende se includi anche la Gerusalemme formalmente occupata oppure no. Sono tante cose sospese. Detto questo, dunque, sono 6 milioni e 7 gli ebrei, inclusi gli insediamenti, 3 milioni e 7, quasi 4, arriveranno 4 tra qualche anno, i musulmani tra Israele e Palestina, 175.000 cristiani, non i cattolici, cristiani. Quindi cattolici, ortodossi, armeni, copti, insomma tutte le diverse razze. Questi numeri dei cristiani, adesso vi ha parlato il rabbino qua, ma questi numeri riferiti ai cristiani sono riferiti alla comunità arabo-palestinese. Ci sono tre tipi di comunità cristiane qui, tre comunità, insomma, abbastanza distinte, diciamo la verità. Quella classica, tradizionale, antica, è quella degli arabo-palestinesi. I cristiani qui sono arabi che vivono in Israele, che vivono in Palestina. Qui il 99% dei cristiani è arabo. Per noi arabo significa musulmano, ma la presenza araba più antica rispetto ai musulmani è ancora quella cristiana. E questi 175.000, dico al massimo, sono cristiani arabi. 60% vive in Israele, 40% nella parte palestinese. Nella maggioranza assoluta dei cristiani qui è greco-ortodossa. E oggi gli ortodossi sono poco più del 50%. L'anima cristiana è orientale. Noi latini siamo considerati una realtà estranea. Ecco, il cristianesimo qui è cristianesimo orientale, ci piaccia o no. Ecco, oggi gli ortodossi sono poco più del 50%, i cattolici tra il 40 e il 45%. Nel passato gli ortodossi erano la stragrande maggioranza. C'è un passaggio che quasi ormai è abbastanza stabile la situazione tra le diverse comunità, ma uno dei motivi per cui gli ortodossi, diciamo, non ci amano molto è perché è stato fatto lungo, soprattutto gli ultimi due secoli, in grande attività di proselitismo all'interno della comunità cristiana ortodossa. La maggioranza, due terzi dei cattolici, due terzi sono cattolici orientali, cioè melchiti, greco-cattolici, cioè ex ortodossi, che sono passati alla Chiesa cattolica rimanendo nel rito orientale. Insomma, ecco. Per cui questi sono noi. Allora, come dicevo, il 60% dei cristiani vive in Israele, dove il numero dei cristiani è stabile, diminuisce in percentuale ma non in termini assoluti, perché musulmani e ebrei fanno più figli. Una famiglia islamica musulmana media in Israele ha 5 figli, una famiglia ebraica ha in media, mettendo insieme laici e ortodossi, circa 3 e qualcosa, secondo le statistiche, e cristiani 2 e qualcosa. Quindi è abbastanza stabile, però gli altri aumentano, i cristiani di meno, quindi le percentuali cambiano. In Palestina i musulmani hanno in media 8-9 figli per famiglia, i cristiani 3, quindi un po' più rispetto a Israele, ma non si regge il confronto, diciamo così. L'immigrazione non è un fenomeno solamente europeo, è un fenomeno globale. Da quando hanno cominciato a costruire il muro gli israeliani, perché gran parte della forza lavoro veniva dai palestinesi, agricoltura, edilizia, i muratori erano tutti palestinesi. Quando hanno cominciato a fare il muro, hanno deciso dunque di, separarsi unilateralmente dai palestinesi, non a parte pochi permessi, che sono diverse migliaia, ma sono pochi rispetto ai milioni che ci sono, hanno dovuto importare manodopera da fuori. E sono circa 300.000 oggi i lavoratori stranieri, più anche poi tutto va sotto, diciamo così, il titolo di lavoratori stranieri, ma ci sono lavoratori stranieri e profughi. I lavoratori stranieri sono circa 300.000 e non so perché sono quasi tutti cattolici. In Europa fanno paura che sono musulmani, qui fanno paura perché sono cristiani. Essere strano, diverso, qui vuol dire essere cristiano. Ecco, indiani ad esempio, i cristiani indiani sono pochi rispetto al numero degli indiani, però quelli che sono qui sono quasi tutti cattolici. Konkani, il centro, nella zona di Bangalore, forse perché sono più facilmente assimilabili alla cultura ebraica, israeliana, non lo so, latinoamericani, filippini, le badanti qui sono filippine e così via, per cui sono 300.000 circa, che sono una realtà consistente. Nella parrocchia di Jaffa ci saranno 1.000 arabi e 20.000 stranieri. Essendo tutte queste realtà sotto la responsabilità del custode, è evidente che il custode ha, diciamo così, un ruolo importante nella vita sia civile di relazione. Se il governo, ad esempio oggi, stamattina, un'intenzione di sviluppare meglio i siti turistici in Galilea, il Ministero del Turismo vuole la cooperazione della custodia, perché se c'è la cooperazione della custodia, l'ingresso ai luoghi santi, i pellegrinaggi, perché quello che noi facciamo, i pellegrinaggi francescani sono un decimo del totale dei pellegrinaggi, ma le decisioni che prende la custodia nei luoghi santi influiscono su tutto il totale dei pellegrinaggi, quindi questo coinvolge molto. Il rapporto tra ebrei e palestinesi dipende dove? È una cosa che è difficile da far passare. Il territorio qui incide in maniera importantissima. Se parliamo di palestinesi di Nazareth o di Jaffa è una cosa, palestinese di Gerico, Ramallah o Betlemme è un'altra cosa, sono palestinesi entrambi. Ecco, i palestinesi che sono dall'altra parte del muro, per intenderci, di Israele non vogliono sapere niente, né del rapporto con l'ebraismo né del rapporto con Israele. I palestinesi che vivono dentro Israele, che dicevo sono ormai 2 milioni, insomma, devono avere a che fare quotidianamente con Israele, quindi sono cittadini israeliani, hanno un rapporto, diciamo, molto più naturale, meno conflittuale. Ci sono problemi di discriminazione, non uguale trattamento, ma sono problemi che sono all'interno delle dinamiche della società israeliana e non invece rapporti tra occupante e occupato. Gerusalemme è una realtà un po' a sé, diciamo che Gerusalemme est, dove siamo noi, insomma, questa Gerusalemme est è ancora peggio rispetto ai palestinesi dell'altra parte del muro. Mentre i palestinesi dell'altra parte del muro sono palestinesi alla fine, cittadini palestinesi, hanno uno status abbastanza chiaro, gli abitanti palestinesi, cristiani e non, di Gerusalemme Est non sono né cittadini israeliani né cittadini palestinesi. E sono in attesa che si decida del futuro di questa parte di Gerusalemme, quindi sono una situazione, diciamo, una situazione non chiara, che sicuramente è oggettivamente una realtà vergognosa, dove ci sono anche sacche, diciamo così, di comodità, nel senso, hai da un lato hai tutti i privilegi degli abitanti di Israele, nel senso che hai la pensione, l'assistenza sociale e sanitaria, però non sei cittadino, se vuoi uscire devi andare ogni volta a chiedere il permesso all'autorità israeliana, insomma, sono queste cose qui. Poi c'è una tendenza da parte di Israele a fare in modo che non lamenti più di tanto la presenza araba in Gerusalemme, perché la guerra su Gerusalemme è già cominciata, prima o poi dovranno decidere chi comanderà Gerusalemme. Però voglio dire, se tu compri proprietà e hai il numero di popolazione molto alto, comanderai tu, se invece ce l'ha l'altro, comanderà l'altro. Insomma, sono situazioni che sono, il futuro sarà già deciso oggi, insomma, in questo senso.
Stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive tante cose che credevo morte ormai. E chi ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi. E quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca, sai, molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento, amore, ti sento nel mio cuore. Stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, che non avevi perso mai, che non avevi perso da solo per pensare, tu lo sai. Ma ci son cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce. Ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, tu non avevi perso mai, tu non avevi perso, tu non avevi perso.
Andrea Bocelli con La voce del silenzio, in qualche modo da Gerusalemme, dalla Terra Santa, ci permette di ritornare piano piano negli studi di Roma di In Viaggio con la Radio. Andrea.
Sì, scusate se sentite Francesco con il fiatone, ma stava, non posso dire cosa stesse facendo, però vi assicuro che ha resistenza fisica pari allo zero.
E quindi... è un piacere sempre rivelare il dietro le quinte del mondo della radio. Andrea, te ne siamo tutti grati.
Gradi e 14, stiamo andando avanti con noi.
Andiamo oltre, e è il momento della nostra mitica... Sì? Volevi dire qualcosa?
No, ti indicavo che era proprio il momento della nostra mitica.
Andrea gesticola come sempre, ma ormai abbiamo imparato ad apprezzarlo anche così. È il momento di Alessia Forcinelli, la curiosità, la pillola della curiosità settimanale. Vai!
La pillola, briciole di curiosità, a cura di Alessia Forcinelli.
Buona domenica, oggi la notizia curiosa ha a che fare con la tecnologia. La Pressa ha recentemente pubblicato un articolo che riguarda la metropoli brasiliana Rio de Janeiro, che ha deciso di incorporare i codici a barre direttamente nei mosaici bianchi e neri dei marciapiedi che rappresentano il simbolo della città. Per quanto possa sembrare inusuale, è però molto efficace. Infatti i codici a barre, o il QR code, che è considerato l'evoluzione del codice a barre tradizionale, rappresentano una nuova frontiera del marketing, in quanto permettono una comunicazione innovativa, efficace, più semplice. Infatti basta avere un qualunque smartphone così da poter accedere ai contenuti multimediali o comunque a servizi web senza dover digitare dei lunghi indirizzi. La novità ha attratto i turisti curiosi che hanno iniziato a scaricare l'applicazione. Il programma legge il codice e riporta ad un sito internet che fornisce informazioni in portoghese, in spagnolo e in inglese, oltre che a dare anche una mappa dell'area. L'amministrazione di Rio de Janeiro ha così deciso di installare una trentina di codici nei luoghi di interesse storico e turistico. Questo genere di iniziative si stanno sempre più diffondendo anche in Italia, grazie al progresso e all'evoluzione dei cellulari che hanno reso l'accesso alle informazioni sempre più smart. Questa novità si presta molto bene per il settore turistico, infatti in questo modo viaggiare diventa sempre più semplice e divertente. Anche per oggi è tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Look back in silence, the cradle of your whole life. There in the distance, losing its greatest pride. Nothing is easy, nothing is sacred. Why? Where did the bow break? It happened before your time. Maybe you can start again, laughing in the open air. Have yourself another dream tonight. Maybe we can start again. Only the young can break away, lost when the
E di nuovo con In viaggio con la radio, qui Francesco Vitale
e Andrea Meloni
a tenervi compagnia
su
la radio che
Radio Frate Sole in blu.
Io stavo parlando di lui, stavo
scusa, certo, ci mancherebbe.
Incosare. Quindi stavo dicendo, poi tu mi hai interrotto, dici sempre che non è e poi una volta che è, appunto. Quindi rientriamo su, l'ho detto, questo ho detto Francesco Vitali, ho detto Andrea Meloni, e ringraziamo Alessia Forcinelli, ringraziamo la canzone, tutti,
sì,
in regia, tutti, chi c'ha, che è finita la puntata?
Non è finita. No.
Allora andiamo avanti, chi c'è adesso?
Io sto sentendo proprio caldo, nonostante fuori, è proprio calabrese.
Esce calabrese anche perché...
Vabbè, da Brindisi è un tiro, no, più o meno, non è molto collegato. È un tiro di sassi o di schioppo, però insomma non è proprio il massimo.
Ah, la prossima rubrica sarà detti romani che interesseranno tantissimo.
Assolutamente sì, vero Andrea? Assolutamente sì. Ecco, poi
ho
mi fai
perdere il filo francese.
Il che è grave, no? Visto che... Tu ovviamente no, vediamo se hai imparato la lezioncina, perché la settimana scorsa
ragazzi, sta puntata è Francesco Day.
È carnevale. Francesco Svei, bravo. Noi Sassone, Radio Frate Sole in blu, perché tutte le altre sono...
Sempre sta frase, mi dici ci casco, io posso dirla, Romano, ci casco sempre, non me lo ricordo. Allora, io ti dico sempre la battuta, tutte le altre sono, ne entra in tutto e gli altri sono nessuno. No, tutte le altre sono in ombra.
Oh, ce l'abbiamo fatta.
Se Francesco, mentalmente onesto, non mi ha suggerito. Ammettilo.
No, non ti ho suggerito.
A posto.
Bene. Ora che c'è?
Ora c'è... adesso c'è... Visto che la rubrica di Rita e di Alessia vanno benissimo, c'è quella, grazie a questo signore che ho di fronte, o a fianco meglio, e va meno bene, no? Visto che non l'hai detto. Giusto, Francesco, c'è la mia rubrica. E riprendiamo la rubrica... della settimana scorsa.
Il tema più che la rubrica. Cioè, continuiamo a parlare del Galateo in auto che ha riscosso un particolare successo. Ma veramente un grande interesse.
Anche perché Francesco si è rivisto molto in tutti. È un po' schizofrenico. Quindi si è rivisto.
Non
molto,
dire queste cose.
Si è rivisto molto in
no,
tutti
c'è una bella foto. No, io ho rivelato. Ho rivelato. No, ma lo diciamo subito dopo la sigla, perché se no togliamo tempo. Sigla!
Radio Frate Sole. Tutte le altre sono in ombra.
In viaggio con Andrea.
Sì, Francesco.
Dialoghi, commenti, eventi e appuntamenti.
Sì, Francesco.
Scoperti, selezionati e proposti da Andrea Meloni.
Sì, Francesco.
Eccola, In viaggio con Andrea, dicevamo, riprendiamo un po' i temi della volta scorsa, no? Partendo un po' dalla foto che abbiamo postato sulla bacheca, sul profilo di In viaggio con la radio.
Esatto, c'è un isterico al volante che sembra quasi che... no? O no, guarda, potrebbe essere l'immagine, poi non so chi la vedrà, l'immagine di un qualcuno che sta esultando, dando un cazzotto al volante perché la propria squadra ha segnato.
Non entrare nello sport, perché
come no? Guarda,
non è il caso.
Io quando segna, io sono laziale, quando segna la mia squadra è questa l'espressione che faccio, segna poco. Quindi
a Brindisi poco. Ovviamente anche questa cosa interesserà molto.
Sì, ci sarà qualche laziale anche a Brindisi. L'ho trovato a Ferrara, quindi figurati. E quindi non mi sembra proprio arrabbiato, sembra quasi che abbia esultato. Questo ti dico anche all'ultimo minuto di una partita.
Allora è un filiale.
E non lo so se lavora in... Però è...
cerchiamo di far capire, come
sì,
dicevamo, chi non...
Perché,
esatto, no, perché non è una radiovisione come le radio che frequenti tu, Andrea.
Bravo.
Ma praticamente... abbiamo parlato di automobilisti, del Galateo in auto, meglio Andrea ne ha parlato, ci ricasco sempre anch'io perché è una rubrichetta di Andrea, quindi...
E rifai con la rubrichetta, c'è uno studio...
È carnevale.
È carnevale ogni rubrichetta.
E abbiamo parlato di tre tipi di automobilisti, gli aggressivi, i filiali o gli indifferenti. Avevamo anche chiesto a voi praticamente che tipo di automobilista potevano essere, e noi siamo partiti da noi, facciamo un breve riassunto mentre Andrea si perde davanti alla foto, no? Che tipo eravamo? Allora, tu Andrea, che tipo di automobilista sei?
Dissi che sono un filiale tendente all'aggressivo.
Esatto, sì sì è vero, stavo ricordando, sarebbe, ho detto sì altrettanto io, nel senso che noi ci mettiamo in macchina, sono macchine differenti ovviamente.
Sono macchine differenti, possibilmente di fianco, nel senso, vabbè, niente, lasciamo perdere.
A proposito di auto, Andrea, ma proprio tanto possiamo andare fuori tema come sempre.
Ormai, no, non è neanche troppo fuori tema, si ricollega al bianco di prima, no?
Sì. Comunque, una macchina è importante, no? E quindi, esatto, su questa macchina che tu guidi, questa macchina, perché ecco, non entriamo nella privacy, ma Andrea ha una bellissima macchina, non puoi fare pubblicità, perché qui è grave, perché sì, sono multe che vanno all'esimio, come dici, quindi non... no, non si fanno marche, no, non possiamo. Su questa macchina adesso, tu sei ancora filiale tendente all'aggressivo o penso che sarei aggressivo anche fuori dall'auto?
Ma in questo momento, quando sono in macchina, visto che è nuova, un filialissimo proprio, nel senso qualunque cosa faccio passare... Ma
quello anche, nei confronti
anche
della...
Un cane, un gatto, qualunque cosa passa davanti a me.
E fai diventare aggressivi quelli che sono dietro di te.
Ovviamente sì, perché è nuova, quindi deve ancora essere un pochino rodata, anche se ormai sono tutte rodate. Quando sto... Io dormo fuori la macchina, io dormo attaccato al vetro, perché è nuova, quindi non... È... E diventa aggressiva a quel punto. E poi ovviamente se il direttore vuole scendere a Roma e provarla, salire anzi a Roma e provarla, io posso anche regalargliela, insomma, visto che il nostro poi
certo.
Mi caccia Francesco, io gliela regalo, prova, faccio,
non c'è problema,
io lo pago,
esatto, no è vero,
però sono un filiale tendente all'aggressivo, entro in macchina filiale, ne esco da ricovero, nel
e senso. Gli ascoltatori che dicono? Tu hai letto qualche messaggio che è pervenuto in viaggio con la radio @libro.it?
Ma devo dire che sono contento di questo, nessuno indifferente, perché secondo me è impossibile entrare in però è vero che ci sono realtà diverse, magari Brindisi è un pochino più tranquilla a livello di traffico rispetto a un piccolo centro abitato come Roma. Roma ormai è un paesino, quindi,
certo.
Quindi per me essere indifferente è assurdo, non esiste. C'è anche quello filiale, ho ricevuto delle mail anche riguardanti i filiali, ma a malincuore... Ma supportato mal comune mezzo gaudio, la maggior parte, posso darti un buon 70%, è aggressivo.
Come Federica, Isabella, Giacomo, Leonardo e Serena, che si definiscono aggressive e aggressivi nella macchina, e come anche Giorgio, Marco, Paola e Sabrina, che invece sono filiali. È vero, di indifferenti non ne vediamo nessuno.
No, ti ripeto, la maggior parte mi segue quasi le nostre orme, nel senso, uno entra in macchina ovviamente rilassato, tranquillo. Basta che la accendi, metti la freccia, già sei aggressivo.
Dovevamo chiederlo ai nostri collaboratori, vedi, abbiamo perso.
Di sapere il nostro esimio.
Ma potrei risponderti io in questo caso, però insomma.
Però
sì,
meglio
sì.
Non rivelare.
Insomma, ovviamente, casomai inviteremo anche lui a definire nonsi. Ok, ma Andrea, continuiamo a parlare del Galateo in auto e stavamo parlando un po' di questi comportamenti, credo che tu oggi voglia un po' soffermarti su ancora le caratteristiche dei passeggeri e soprattutto sul loro comportamento.
Sì, esatto, mi ha incuriosito molto questa parte dell'articolo, ovvero il galateo dei passeggeri e del guidatore. E, i passeggeri cosa dovrebbero fare? Uso il condizionale perché poi alla fine è raro trovare questo tipo di... Francesco fa dei gesti con le mani incredibili, non so perché, vabbè. Allora, il passeggero, vabbè, ovviamente vanno... Francesco credo che... ma tu sei stato molto cortese anche quando sei entrato in macchina mia. L'unica cosa che ha fatto Francesco, ha tolto le scarpe, ha messo i piedi sul...
Veramente non sono mai entrato in macchina tua.
Salito, no. È diverso.
Esatto.
Ok.
Insomma, si sale.
Uno entra salendo. Quindi, vanno rispettate, appunto, come stavo dicendo, qualche regola dell'ospitalità, cercando... di dare il minor disturbo possibile, o ad esempio non chiedendo, a meno che non sia indispensabile, Francesco, di fermarsi, non dando consigli di guida o sul percorso, questa è una cosa fastidiosissima.
Oppure quando... quelli, no? Molte, soprattutto lo fanno, non tanto gli amici o le amiche, che uno dice, sai, magari,
esatto,
no? C'è una certa confidenza, no? Anche se a me onestamente darebbe fastidio, perché come si dice, però ci sono tanti colleghi che entrano in macchina e si prendono, tra virgolette, non so se cari radioascoltatori e ascoltatrici capita così anche a voi, no? Si prendono immediatamente la certe libertà. Andrea mi sta guardando perché credo che abbia capito.
Ho spalancato gli occhi.
No, ha capito dove voglio arrivare. Se avete la malaugurata idea di tenere acceso come piccolo tenere acceso come piccolo sottofondo la radio, magari sulle frequenze di Radio Fratesole, no? E l'incauto passeggero prende possesso della radio o cambiando canale, alzando il volume, mettendo un CD. Ecco, questo onestamente credo che, oltre a dar fastidio, ma non si dovrebbe neanche fare.
A quel punto è lecito per il Galateo staccare la mano proprio al passeggero, certo. Spezzarla, ma è proprio, lo dice il Galateo. E ovviamente, anzi, ripeto, non bisognerebbe chiedersi di chiedere di fermarsi, non bisognerebbe dare, cosa che personalmente reputo fastidiosissima, consigli di guida sul percorso, ma anzi, bisognerebbe cercare di rendersi utili, ad esempio facendo conversazione con il pilota, magari, ovviamente se il pilota ha
desiderio di parlare, perché però, ci sono delle persone che sono ancora concentrate sulla guida e non vogliono.
Però è anche vero che fare conversazione con il pilota nei percorsi notturni è fondamentale.
Assolutamente sì.
È fondamentale. E, in questo caso, mettersi a dormire è una grave mancanza di cortesia da parte del passeggero. In effetti non è molto carino. Mentre per quanto riguarda gli altri comportamenti, va evitato naturalmente qualsiasi cosa che possa distrarre il guidatore, dire, oppure dar fastidio a lui e agli altri passeggeri. Cioè, solo in un caso è concesso, cosa molto seria, distrarre il guidatore. Non per dire guarda che bel negozio, guarda là, ma come fa Francesco ogni volta che siamo in macchina, guarda che bionda, guarda che mora. A quel punto il guidatore può essere piacevolmente distratto.
No, invece cerchiamo di essere seri, perché questo lo fa Andrea, ovviamente, perché giustamente da Latin Lover, come canta, chi lo canta?
È quello che l'ha inventata, cioè che l'ha scritta.
Cremonini.
E chi
Latin
è?
Lover, vabbè, lasciamo, ex Luna Pop.
Ma ringrazia, ma veramente, ma ti pare che io conosco, che cosa, la Cremonini. E
no, appunto, queste distrazioni non vanno fatte, no. Perché soprattutto
al semaforo, al semaforo, no? Che se al semaforo, sì, è lecito, no, Francesco?
In viaggio con Andrea, è giusto, esatto. Certo, al semaforo
faccio sì. Quello che voglio, il viaggio, la rubrichetta è mia. Ovviamente il fumo in macchina dovrebbe essere bandito, soprattutto se ci sono dei bambini, e d'inverno, soprattutto quando si tengono i finestrini chiusi, Francesco.
Non bisognerebbe, secondo me, proprio fumare, ma è una mia, soprattutto come adesso arriveranno proteste, però no, proprio fumare, no, perché comunque è sempre un luogo chiuso, finestrino aperto, non aperto.
E poi è brutto quando chiunque esso sia a chiederlo, guidatore o passeggero, ti chiedono, ti dispiace se fumo, abbasso il finestrino? Bisognerebbe evitarlo per non mettere in imbarazzo colui che sta ricevendo la domanda.
E io risolvo, dico no, grazie.
Però non tutti hanno questo. Io a volte dico, vabbè, vai, che mi sembra brutto dir di no.
Peraltro, Andrea adesso sarà ancora più consapevole di questa cosa, no? Il fumo, per quanto tu possa tenere aperti tutti i finestrini, rimane intaccato.
È successo ieri, Francesco, ecco. Sabato, macchina nuova, è entrato un mio amico con una sigaretta, ha fatto posto.
Ma brutto, rimane, a parte io i primi tempi, no, il terrore perché cade un po', sì, di cenere sui sedili, la tappezzeria, ma rimane l'odore.
Sì, e ieri mi fa, dopo che ha finito la sigaretta, mi fa, ti dispiace se... Oh, scusa, sono entrato con la sigaretta, ti ha dato fastidio? Io, vabbè, l'avrei voluto fulminare, però insomma non si può, perché c'è l'esimio dall'alto che guarda, e non Salvatore Giardino, ma giustamente quello un po' più in alto.
Sì.
A questo punto passiamo avanti al comportamento che dovrebbe mantenere, secondo il Galateo, il guidatore, Francesco. Ovviamente, cosa che non accade più, il guidatore gentiluomo apre la porta ai suoi passeggeri quando salgono in macchina e quando scendono, comunque... Questo ovviamente è più da un noleggio con conducente,
no? No, lasciamo stare. Andrea, no, hai 30 secondi scarsi. Hai 30 secondi, un riferimento su chi trasforma la macchina, o trasforma, insomma, usa la macchina come picnic interno, al di là appunto di chi ha figli piccoli e quindi non ha a disposizione nelle vicinanze soste o piazzuole di soste dove fermarsi. Un accenno, ecco, su chi apparecchia sui sedili posteriori tovaglie e quant'altro.
No, non è concesso, ovviamente, è una delle tante cose che non sono concesse, tra cui è praticamente vietato, appunto, sempre secondo il Galateo, ricordiamolo, precipitarsi, hai visto quando tu guidi e nel sedile posteriore c'è una coppia pronta a sbaciucchiarsi a ogni semaforo rosso, oppure non è appunto il sedile posteriore una stanza da bagno in cui esibirsi nelle più spericolate operazioni di trucco o di pulizie nasali.
Eppure,
di padiglioni auricolari.
Eppure Andrea lo sa, magari solo padiglioni auricolari.
Sì, con Francesco non ho visto.
No, lascia stare.
Di crude, ragazzi.
Sì, beh, non con me, quando ai semafori, quando appunto tu alzi un po' la testa per guardarti intorno.
Io sono una è un difetto, chiamiamolo così, pregio, sì. Dall'altro lato, da quando sono piccolo sono un attentissimo osservatore.
E ogni pregio.
Volta, e ogni volta che si impara molto, anche a livello teatrale, vabbè, questo è un discorso che magari...
Che lasciamo stare.
Sì, sì.
E vedere la signorina o signora che, insomma, non ha fatto in tempo a truccarsi a casa e si trucca al semaforo in macchina, il suo perché. Vero?
A fine giornata potresti scrivere veramente un capitolo di un libro, perché è fantastico. Poi a Roma se ne vedono veramente tutti i colori.
Beh, anche al ritorno dal lavoro, cioè,
e
insomma, a fine sera
sa qualcosa.
Sì, va bene, non solo io. Bene, Andrea, il tempo è volato, come sempre. Avremmo voluto dire tante, tante altre cose di più, però bello queste due puntate, sia quella della settimana scorsa, sia quella di questa domenica dedicata al Galateo in auto.
Posso ringraziare i ragazzi che hanno scritto?
Certo, uno per uno.
E anzi, Lili, ebbene, detti te, Paola, Sabrina, cosa, ecco. E sì. Posso anche invitare a farci capire qual è stata la cosa che ha dato loro più fastidio, magari che è successa in macchina, no? Magari
un evento in macchina che a loro ha dato fastidio.
Che a loro ha dato fastidio.
In viaggio con la radio, @libero.it. Postate sulla pagina Facebook, noi le più simpatiche, le più originali andremo a vederle, Andrea, anche se domenica prossima non ci sarà la sua rubrichetta, ma ci sarà la grande rubrica di Elisa Storace.
Ma dissento.
Quindi oggi va così, però leggeremo ugualmente i messaggi. Il viaggio con Andrea finisce, ma In viaggio con la radio continua. Restate con noi, pausa musicale, si torna qui, si ciccia qui, state con noi. Che puntata quella di questa domenica di In Viaggio con la Radio. Il tempo sta volando, Andrea. Poco tempo proprio abbiamo a disposizione.
Per
subito.
Dire subito che nel telefonino di Francesco leggo 48 chiamate perse.
Non è questo.
Non penso neanche il Papa, con tutto il rispetto. Beh. Ma ce l'ha il telefonino il Papa?
Sì, ce l'ha, certo che ce l'ha.
Va bene.
Comunque sì, chiamano a quanto pare, l'importante è tenere... E poi lascia il mio telefonino, vatti a fare gli affari tuoi, guarda il tuo invece, che meglio. Facciamo un altro viaggio, un altro stacco, è il momento dell'enogastronomia. Vediamo cosa prepararsi.
La rubrichetta di...
Sì, la rubrichetta di Rita Monastero, simpaticissima come sempre, ascoltiamola, vai!
Lo chef consiglia, rubrica culturale enogastronomica a cura di Rita Monastero.
Per la rubrica Lo chef consiglia, anche questa domenica con noi c'è Rita Monastero. Buona domenica, Rita.
Buongiorno, ben ritrovati.
Se la settimana scorsa abbiamo parlato di cavolfiori, come si dice a Roma, allora ce fai, questa settimana cosa ci proponi?
È sempre verdure, amico mio, oggi carciofi.
Carciofi, vabbè, ho capito, allora ce l'hai con noi, no?
Ti devo insegnare a mangiare bene, perché Giusto. Le verdure fanno bene. Oggi facciamo, dai, oggi li mistifichiamo, sti carciofi, li infiliamo in una quiche.
Va bene, allora dai, sentiamo, come si può fare?
La quiche è una torta salata, essenzialmente si prepara con una pasta brisè, molto semplice. Mi fate un impasto con 250 grammi di farina, 125 grammi di burro, del sale e dell'acqua fredda sufficiente per ottenere una pasta liscia e compatta. Questa pasta la facciamo riposare in frigorifero una decina di minuti. Nel frattempo mondiamo un paio di carciofi, li tagliamo a listerelle, li spadelliamo veloci in un fondo di olio e aglio e li lasciamo lì un po' abbrustoliti da parte. Poi sbattiamo in una ciotola due uova, vi uniamo un bel paio di cucchiaiate di parmigiano, un pizzico di sale, un po' di prezzemolo, un 150 grammi di crema di latte, dunque la panna fresca, e diluiamo il tutto con un mezzo bicchiere di latte. Dovremo poi imburrare e infarinare una tortiera, fodereremo con questa pasta brisè, metteremo sul fondo i carciofi, verseremo sopra questa royale, cioè questa crema di uova e latte, e inforneremo a 190 gradi per 25-30 minuti, basta.
Vale la pena di provarla, no?
È buonissima, guarda che questa ti piace, eh?
Mi piace?
Ti piace, te lo
dico. E a voi radioascoltatori piacciono i carciofi? Ma sì. Soprattutto... con questa torta salata
fateci sapere, vi aspettiamo.
Vi aspettiamo anche domenica prossima, sempre alla stessa ora, per la stessa rubrica Lo Chef Consiglia, con noi Rita Monastero. Grazie ancora Rita e buona domenica.
Grazie a voi, a presto.
Ovviamente non è una rubrichetta, ma una grandissima rubrica della nostra simpaticissima Rita Monastero, che ringraziamo anche per la chicca di questa settimana e che ritroveremo fra 7 giorni.
Come ho detto io. No, anche come ho detto io adesso, insomma.
Perché io non lo posso dire. E io ripeto, guarda, esimio, dobbiamo parlare io e lei, eh?
Dobbiamo parlare, dobbiamo parlare, è necessario.
È necessario.
Andrea.
Grandi cambiamenti l'anno prossimo, ragazzi.
Sicuramente. Andrea, senti la sigla in sottofondo?
No. Sono sincero.
Beh, perché non ti tieni le cuffie e quindi è ovvio che non puoi sentirle.
Non ho le cuffie.
Gli auricolari, Andrea, e va bene. E visto che abbiamo parlato di padiglioni, esatto. O come diceva un amico mio, il lobulo dell'orecchio. Però insomma,
lobo, fantastico. Giusto amico tuo poteva essere.
Giusto amico mio. Siamo arrivati al termine di questo stupendo viaggio con la radio qui su Radio Frate Sole in Blu. Tempo solo di salutare e ringraziare tutti voi carissimi radioascoltatori per averci seguito anche questa settimana, nel ricordarvi che potete risentire tale quale questa puntata, Andrea non lo ricordiamo più, alle 17 oggi pomeriggio, se non lo state facendo già adesso, oppure martedì dopo le 20:05, 20:03, secondo più, secondo meno. Quindi non perdete questi appuntamenti, noi ovviamente ci ritroviamo sempre tra 7 giorni, a partire dalle 9. Dove, Andrea?
Su Radio Frate Sole, in blu, Francesco.
Naturalmente, Andrea. E quindi da Francesco Vitale.
E Andrea Meloni.
Buona domenica, buon carnevale e a risentirci a presto. Ciao!
Buona domenica, ciao!